Ritroviamo molto volentieri qui a Chi si compra il nostro amico Rubigno. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Allora, noi stavamo parlando poco fa di una notizia che abbiamo, diciamo, diramato questa notte, ovvero della volontà da parte della Fiorentina di fare delle scelte sul ruolo che è stato il tuo ruolo per tutta la vita, quindi quello del portiere, con Martinelli, che dovrebbe rinnovare per 5 anni e quindi dargli comunque i galloni del futuro portiere della Fiorentina, una volta che chiaramente passerà la mano De Gea, e speriamo sia il più tardi possibile per quanto mi riguarda, ma anche con l'intento di a gennaio promuoverlo a secondo e quindi fargli giocare le coppe, fargli giocare qualche partita di un certo livello e permettere magari a Terracciano di trovarsi un'altra squadra che gli possa garantire il ruolo da titolare. Tu pensi che questo sia una strategia che può funzionare, o pensi, come Francesco Benvenuti che è qui con me in studio, che sia meglio magari pensare per Martinelli questi mesi, i prossimi mesi, di mandarlo davvero a giocare facendo i conti con chi magari col portiere ha avuto qualche problema nella prima parte della stagione?
Guarda, no, io penso che, come la prima opinione, no? di promuoverlo, perché quando ha giocato bene, ha fatto bene, è giovane, è un portiere di prospettiva, affiancato con De Gea può crescere ancora di più. Magari se vai a giocare ora la squadra non funziona, sai, ci sono tanti presupposti che lui magari se va via ora e gioca male, come rimani dopo, no? Ora secondo me è più facile trovare una sistemazione Terracciano, che ha fatto benino questi anni alla Fiorentina, è un portiere affidabile per certe squadre, è più facile per lui andare a trovare una sistemazione che per il ragazzo è meglio stare a fianco di un gran portiere come De Gea ora, imparare tanto e dopo mettere a mostra tutto quello che ha imparato con De Gea.
Ecco, io volevo chiederti, Rubigno, però a proposito del, partendo dal presupposto che chiaramente ogni calciatore e ogni portiere ha il suo percorso e, se vogliamo, anche i suoi step di crescita,
di maturazione.
Sì, ma mi viene da pensare, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista caratteriale, Martinelli è già reduce da un anno di inattività, perché non giocava con la primavera, perché era sempre con la prima squadra, però da terzo portiere lo si è visto solo una volta. Questi primi mesi il discorso non è cambiato. Quanto incide potenzialmente per un ragazzo che a gennaio compirà 19 anni, però la possibilità di passare più di un anno e mezzo senza avere minuti, senza poter dimostrare poi coi grandi il proprio valore e anche il proprio punto di crescita nel proprio percorso?
Allora, io credo che io penso una cosa su questa cosa, no? Anche se tu non giochi per un anno e mezzo e tu sei terzo portiere, no? Però tu ti alleni tutti i giorni, tu ti alleni con i migliori della tua squadra, no? Tu sei sempre lì. Quando sarai chiamato in causa, tu sarai sempre molto più attento, perché come la tua prima partita, le prime partite, tu sarai con l'attenzione alle stelle, e è più facile fare bene che fare male. Per questo non vedo un problema questo tempo di inattività. C'è De Gea che fa prova di questo, che era un anno fermo e dopo un mese giocando e spesso ha fatto delle parate, ha fatto delle cose importanti in campionato. Io credo che anche se lui avesse giocato con la primavera o che sia la sua categoria lì, non avrebbe mai cambiato, no? Perché quando giochi con la prima squadra è sempre una cosa diversa, i tempi di palla, i tempi di giocate sono veramente più rapidi, e lì entra la tensione che ho detto prima. Per questo non vedo un problema che lui non giochi, non abbia mai giocato. Uh-huh. Anzi, è anche un punto di forza in più, nel senso, quando se lui deve andare a giocare, giocherà con attenzione sempre più alta. Per questo non vedo un problema.
Ecco, ovviamente oltre al discorso dei portieri, in questo momento la Fiorentina sta avendo un rendimento in campionato molto buono, ottimo direi, e volevo chiederti, nella sua evoluzione di questa squadra, quanto di Palladino vedi nella squadra e quanto rivedi magari anche allenatori che tu hai conosciuto come Gasperini, insomma, come allenatori che nelle rispettive squadre, secondo me c'è una differenza sostanziale tra Palladino e Gasperini, che non è nel gioco ma è nell'approccio alla squadra. Gasperini è uno che vuole guidare la squadra nella sua idea di calcio, mentre Palladino mi sembra uno che voglia accompagnare i giocatori nelle loro qualità all'interno di un sistema di calcio. Pensi che questa sia effettivamente una differenza che sta evolvendo nel modo di allenare di Palladino, e quanto ti stupisce che questa squadra in questo periodo sia stata così qua al limite della perfezione, perché l'unico difetto che ha avuto è perdere la partita in Conference contro il Nicosia?
Guarda, io sono contento di questo che sta facendo Palladino lì. Rafa è uno spettacolo di ragazzo prima di tutto. Secondo me lui sa gestire meglio le situazioni difficili, nel senso, Gasperini è un martello, no? Tutti noi conosciamo, né, ormai tanti anni di Serie A, tanti anni di Atalanta. Lui è un martello che vuole che sia fatto delle cose che lui ha già predisposto, no? In testa sua e anche in campo. Già Palla riesce a gestire meglio queste situazioni, anche se la squadra magari non riesce a fare quello che aveva impostato in allenamento, altre cose, lui riesce a gestire bene la situazione e loro riescono a capirlo e fare bene in campo lo stesso. Penso che per Rafa, come lui è ancora giovane, no? È ancora fresco che ha smesso la carriera, no? Lui riesce a concepire e a capire meglio i giocatori e fa meglio a secondarli, no? Per questo credo che sta facendo bene e continuerà a fare bene, perché la Fiorentina oggi gioca un bel calcio, ha una bella squadra, ha una bella struttura. Per questo Palla, secondo me, verrà fuori un Gaspi 2.0 migliorato. Dai.
A proposito di Fiorentina, nella notte italiana, nell'1-1 del Brasile con l'Uruguay, non è sceso in campo Dodò, chiamato in aggiunta last minute per quest'ultimo appuntamento di qualificazione ai mondiali. Ti chiedo se, dal tuo punto di vista, considerando un po' lo stato attuale di salute della nazionale brasiliana, non brillantissimo, il fatto che comunque non ci sia così tanta quantità di rendimento anche in quella zona del campo, Danilo è in un evidente calo di prestazione in questa stagione, ti immagini un Dodò magari tra qualche mese davvero con continuità nelle gerarchie e nelle convocazioni di Dorival Junior?
Guarda, secondo me, scusatemi la sincerità, Dodò è andato lì per fare numero, uh-huh. No, perché Dorival Junior, anche se Danilo gioca di difensore alla Juve, non sta giocando neanche molto spesso, è sempre chiamato, è un punto di riferimento dentro della nazionale Danilo. E anche se viene un altro e altro, viene Dodò, giocherà sempre Danilo, o Danilo sarà sempre lì. Per questo dispiace per Dodò, perché lui è andato lì, come hai detto te, a last minute, e, sai, è una partita non facile, delle partite non facili, perché il Brasile veramente è una vergogna giorni d'oggi, no? Perché prima il Brasile vinceva la Venezuela 6-1, 6-0, 5-0, vinceva Paraguay 5, Uruguay vinceva 3, ora fa fatica con tutti. Ora non so se è un bel affare andare in nazionale, perché la nazionale ogni giorno che passa è sempre un casino.
Insomma, quindi da una Brasile davvero in difficoltà, se vogliamo, nel suo rendimento, tra l'altro che arriva in un momento in cui invece l'Argentina, al di là dei risultati della singola partita, ha vinto tutto negli ultimi anni, quindi nella grande rivalità tra Argentina e Brasile è un periodo dove sicuramente la nazionale brasiliana e i tifosi del Brasile non sono sicuramente felici. Addirittura Rubinho dici che non, è un qualcosa, bisogna anche valutare di quanto sia buono andare in nazionale, fra virgolette, ovviamente prendendola tutto le mole, ma facendo anche voli transoceanici. La Fiorentina arriverà Dodò venerdì, ci sarà sicuramente la stanchezza del fuso orario e tutto, quindi chiaramente un qualcosa di strano per quanto riguarda una nazionale gloriosa come quella del Brasile. Prima di salutarti, siccome devi sapere che ieri un giocatore storico della Fiorentina come Adrian Mutu ha ricevuto il premio, diciamo, di essere inserito nella Hall of Fame del calcio della Fiorentina, quindi un grande riconoscimento per un campione della recente storia della Fiorentina, volevo, se tu hai voglia, di raccontarci quella che è stata una partita che per il Genoa è stata devastante. Tu eri in porta, mi ricordo della rabbia di Gasperini, che penso poi se la sia portata nel tempo, perché da quel giorno in poi Gasperini, quando parla della Fiorentina, ha sempre da ridire e ne parla sempre malissimo. Ma proprio di quel gol che arrivò nel finale con Mutu, di quel 3-3 che poi pesò tantissimo anche nell'economia della stagione.
Sì, guarda, mi ricordo che ho sbagliato, è uno dei gol che abbiamo preso, ho sbagliato io per questo.
Te lo ricordi in quel senso?
Anche nel mio conto, diciamo così, quella partita lì. Sì, è stata una partita strana, ti dico qualche particolare che sì. Era molto strana, no? A parte che era molto molto freddo, la porta della gradinata sud era congelata, era proprio stranissima di giocare lì, e, cioè, abbiamo fatto, se non mi sbaglio, 3-0, 3-1, ma proprio così in scioltezza, abbiamo giocato bene, dopo pareggiano 3-3, e, con polemica, c'era qualche polemica in più con l'arbitro all'epoca, mi ricordo che sono presi con lui. E per noi dopo ha costato, diciamo così, la Champions, perché la Fiorentina è andata alla Champions con un punto in più a noi che noi. Per questo, sai, non lo so se Gasper fino ad oggi porta quella cosa lì.
Questo te lo posso dire, non lo so cosa venne fuori da quella partita nella parte, diciamo, successiva al triplice fischio, ma ti assicuro che se vado a riprendere le dichiarazioni post Genoa-Fiorentina 3-3 del 2009, se non sbaglio, tutto ciò che Gasperini ha detto alla Fiorentina sono sempre state non parole al miele, ecco, ma vabbè, questo è anche, si può capire per quello che poi tu ci hai raccontato. Ma com'era affrontare giocatori come Mutu, cioè quanto uno si doveva preparare mentalmente anche nel ruolo di portiere ad affrontare giocatori così?
Lui era molto forte, molto intelligente, tu dovevi essere sempre preparato, perché lui o cercava un'imboccata o faceva una giocata di effetto o cacciava. Lui era molto intelligente e imprevedibile, secondo me. Per tante volte lui ha risolto delle partite per la Fiorentina in un lampo, no? Diciamo così, come lui era altamente intelligente. Era bello di giocare contro queste squadre, no? Che avevano dei giocatori veramente intelligenti. Cioè, abbiamo parlato di questa partita, no? Cioè, guarda, a vedere questa partita, i giocatori che c'erano in campo erano pazzeschi.
Sì,
no?
Sì, straordinario, certo.
Cioè, era una partita incredibile. Per questo giocare contro questi giocatori fa sempre piacere, perché deve essere sempre attento. E sai, fare una parata su Mutu è diverso di fare una parata su un ragazzino che sta venendo della primavera, no? Per questo era sempre bello stare lì in campo e giocare contro questi grandi campioni.
Eh sì, in quel Genoa ovviamente c'erano giocatori come Motta, come Milito, lo stesso Palladino, Papastatopoulos, insomma era una Genoa sicuramente molto forte, e era una Fiorentina, insomma, poteva schierare Dainelli, Gamberini, chiaramente Frey in porta, Montolivo, Jovetic, Gilardino, Mutu, insomma una partita di grande, grandissima qualità. Grazie mille allora Rubinho per questa bella chiacchierata, come sempre, a presto e in bocca al lupo per tutto.
A presto, un abbraccione.
Ciao.